Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Accompagnati dal canto di questo passo della lettera ai Filippesi che caratterizza questa settimana, questa domenica, la domenica di Avvento e questa settimana. Ricordiamo ancora oggi Don Giuseppe, gli affidiamo e gli chiediamo la guida, la luce per il nostro cammino e anche per quello della Chiesa.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Filemone, dall'1 al 12. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al carissimo Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Fia, ad Archippo, nostro compagno nella lotta per la fede, e alla comunità che si raduna nella tua casa, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, perché sento parlare della tua carità e della fede che hai nel Signore Gesù e verso tutti i santi. La tua partecipazione alla fede diventi operante per far conoscere tutto il bene che c'è tra noi per Cristo. La tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione, fratello, perché per opera tua i santi sono stati profondamente confortati. Per questo, pur avendo in Cristo piena libertà di ordinarti ciò che è opportuno, in nome della carità piuttosto ti esorto, io Paolo, così come sono, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù, ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene, lui che un giorno ti fu inutile, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Parola di Dio.
Ecco questo biglietto, questa breve lettera di Paolo, non da tutti ritenuta, direi, autentica, non pone i problemi della seconda Pietro, è una lettera personale a Filemone, ma noi vediamo che ha una dimensione ecclesiale, ha una dimensione già quando si rivolge a Filemone, aggiunge altri destinatari, parla della comunità che si riunisce nella sua casa. E quindi bisogna pensarla certamente rivolta particolarmente a Filemone, ma con una intenzione pubblica. Una lettera, non un biglietto che uno legge per conto suo, ma una lettera che viene letta nella comunità. Questo si può forse arguire. Questo anche dà una dimensione importante agli argomenti che Paolo qui tratta. E nella traduzione vedo, può essere che al versetto 2 aggiunge nostro compagno nella lotta per la fede, aggiunge, questo per la fede non c'è nel testo, può anche darsi che sia un'aggiunta utile, non fuorviante, anzi, solo segnalare. L'altra cosa che mi fa segnalata, e mi pare si può dire al versetto 5, questo è un problema di stile, però ha un effetto anche sulla comprensione. Sento parlare della tua carità e della fede che hai nel Signore Gesù e verso tutti i santi. Come fa a avere la fede verso i santi? Il problema è la costruzione, che in italiano è un po' difficile da rendere, è una costruzione in greco, è una raffinatezza, è una costruzione così chiama chiastica, cioè l'amore, la fede, l'amore ha primo l'amore, secondo la fede nel Signore Gesù, terzo l'amore verso i santi, cioè in realtà è la fede verso il Signore Gesù e l'amore verso tutti i santi. La costruzione retorica lo farebbe capire questo, la versione non, insomma, separa qui la tua carità e della fede che hai nel Signore Gesù e verso tutti i santi, sembra che abbia la fede verso i santi, cosa che non ha molto senso. Ecco, segnalavo questi due punti.
A proposito di traduzione, ci sono due espressioni che suonano in un linguaggio biblico, ovviamente, però belle e suggestive. Il versetto 7 dice: ho avuto grande gioia e consolazione per la tua carità, perché le viscere dei santi hanno riposato grazie a te, fratello. Si sono riposate grazie a te. E poi di nuovo al versetto 12, dice: te l'ho rimandato, lui che è le mie viscere. A me ha colpito, proprio pensando a queste espressioni, che la prima parte, l'indirizzo e questo rendimento di grazie per la carità di Filemone, non è una finta, una captatio benevolentiae per quello che sta per chiedergli, ma ho pensato, immaginato, anche cercando di immaginare in concreto come può avvenire a volte, che effettivamente questo Filemone fa tanta carità, una carità grandissima, però, come dire, per usare un'espressione dell'Apocalisse, le tue opere non sono ancora perfette davanti al mio Dio. C'è qualcosa che lui deve fare di più nell'accogliere di nuovo questo Onesimo, che probabilmente lo ha, si è sempre detto, uno schiavo fuggiasco, che forse aveva anche rubato qualcosa. Comunque uno che è in debito con lui. Insomma, invece di pensare che Paolo lo vuole convincere partendo da un incoraggiamento, ho pensato che veramente gli chiede tanto per la mentalità dell'epoca, eccetera, proprio perché lui ha tanta carità, gli chiede una cosa nel nome del Signore, proprio perché può chiedergliela, come un passo in avanti ancora nella sua già grande carità. È chiaro che per noi il problema della schiavitù è talmente al di là di ciò che ci sembra giusto che non ci sembra che sia tanto quello di dover riaccogliere uno schiavo come un fratello, ma contestualizzando si può forse intuire.
Se sono riuscito a cogliere un po' quello che è stato prima detto da Sara riguardo al versetto 6, che mi aveva colpito questo suo, come lo leggo qua, ovviamente in italiano, non ho altro: la tua partecipazione alla fede diventi operante. E, leggendo la premessa, comunque poi quel che segue anche dopo su come Paolo descrive Filemone, una persona di carità e di fede che ha compiuto, insomma, che ha aperto la sua casa, una casa di un incontro per tanti, che ha creato una comunità, quindi questa casa e mi aspettavo di trovare, di leggere, la tua partecipazione alla fede diventi ancor più operante. Mi aspettavo, cioè, dopo la premessa, i versetti precedenti, pensavo a questo. Poi dopo, invece, ho un po' fatto questo, quello che ha detto prima, un ragionamento che ha detto prima Sara, di guardo ovviamente solo a questa parte. Paolo chiede a Filemone qualcosa di più di quello che già Filemone ha fatto lì nella città, a Colossi. E questo qualcosa in più, ma sembra, da questi versetti che vediamo, da questi 12 versetti, c'è tutto un rimando tra di legami, essi siano legami, vincoli, catene, essi siano vincoli, come dire, giochi, le catene reali del mondo, diciamo, delle persone. Paolo infatti si presenta subito, non come fa di solito, io apostolo eccetera, ma io prigioniero di Gesù, sottolinea questa cosa anche due volte. Comunque c'è tutto un rimando sulle catene e sulla liberazione, e questa liberazione che avviene per quel che riguarda Onesimo, che viene liberato, lui schiavo che viene liberato, in virtù, da parte di Paolo, di quella stessa carità e amore che riconosce in Filemone. E chiudo. Come prima Giovanni aveva accennato, questa è una lettera che non è solo una lettera intima, è una lettera che probabilmente verrà letta, una lettera pubblica, ed è una lettera che mette molto, a parte la storia di Filemone, la liberazione, però c'è proprio l'accento su quel che è l'amore, l'amore fraterno, di cui fra l'altro proprio il versetto 6, la conclusione del versetto 6 dice: dunque la tua partecipazione alla fede diventi operante per far conoscere tutto il bene che c'è tra noi, e questo per Cristo, e questo bene che viene travasato ai tanti che sono in relazione sempre per Cristo.
Questa lettera è la più breve di tutte le lettere di Paolo che sono pervenute naturalmente fino a noi. Essa non vuole essere un semplice biglietto, come alcuni ritengono di poterlo definire, poiché Paolo, nella sua composizione, si attiene scrupolosamente e fedelmente allo stile epistolare del tempo. In ogni epoca questa lettera ha colpito la delicatezza dei sentimenti che l'Apostolo naturalmente esprime. Mai come qui Paolo ha cercato di non fare pesare sui suoi discepoli la propria autorità. Egli prega, suggerisce, consiglia, ma non impone. A giusta ragione uno studioso, Maurice Goguiel, poteva definire questa lettera un vero capolavoro di tatto e di cuore. Col passare del tempo, però, la situazione in cui Paolo si trova, avendo con sé un fuggitivo, rischia di diventare delicata, poiché secondo il diritto civile, quello romano naturalmente vigente, tenendo presso di sé un fuggitivo, si renderebbe complice di una grave violazione del diritto privato. E si può capire quindi come Paolo si sia deciso a rimandare Onesimo al proprio padrone. Scrivendo questa lettera, Paolo ci presenta un caso concreto e particolare con cui ha potuto dirci molto di più sui rapporti tra schiavi e padroni, e mettendo in campo quella che è la dignità umana di ogni uomo.
Io volevo tornare sui versetti 5 e 6.
perché appunto, come diceva Giovanni all'inizio, questo 5 certamente a chiasmo, anche perché poi i due termini, no, di fede e carità sono ripresi al versetto 6, c'è la fede, e al versetto 7 c'è la carità, che è verso i santi. Quindi, ecco, c'è questo versetto 6, di cui già è stato detto, a me ha preso molto, perché mi sembra che appunto questa partecipazione, addirittura questa comunione alla fede, dice, diventi operante per la conoscenza di tutto il bene che si fa tra voi. A me è sembrato molto bello, cioè questa fede, appunto, che deve essere operante, quindi lo è già, come dice dopo, però ancora di più, perché sia conosciuto il bene che c'è nella comunità. E quindi mi è sembrato così proprio un punto, sì, da tenere caro, non so come dire, perché questo bene che c'è nella comunità deve essere risaputo, lo si deve, direi, toccare con mano e si deve, ci si deve riposare, come dice dopo. Dopo, versetto 7, appunto, quando riprende la cosa della carità, dice che è stata di grande consolazione, poi dice perché le viscere dei credenti, il cuore dei credenti, ma queste viscere dei credenti sono riposate, molto bello, per opera tua. E quindi mi sembra così, per questo, ecco, questo bene che c'è nella comunità deve essere risaputo, perché le viscere dei santi, dei fratelli, si possano riposare. Ecco. E quindi niente, mi è sembrato così un punto di forza, ecco, con cui parte l'Apostolo per chiedere poi quello che chiede, che non è poco, come è stato detto.
Volevo solo sottolineare, oltre alle cose che sono state già dette, al versetto 6, questa conclusione per Cristo, che io intendo per mezzo di Cristo, come poi c'è anche nella citazione a margine di Filippesi. Se intendo bene, è una piccola aggiunta ma importante, che sta a dire, a ricordare che è Lui quello che opera nella comunità, opera in Filemone e negli altri il bene che deve poi essere conosciuto da tutti. E questo lega ovviamente quella loro fede, che rende possibile l'operare di Cristo in loro. E mi sembra che, almeno in italiano, risulta, almeno a me è sembrato subito, nella lettera, non dico ridondante, ma molto sottolineato, questo ruolo, questa centralità del Signore Gesù, che è colui che tiene in prigione Paolo, è colui che opera il bene e ancora si troverà più volte nella pericope di domani.
L'interpretazione di alcuni punti di questa lettera è stata molto discussa, perché Paolo non chiede esplicitamente la liberazione dalla schiavitù, né in generale, né per Onesimo, almeno in modo esplicito non c'è, e quindi alcuni vogliono, insomma, nell'interpretazione, nella discussione dell'interpretazione, si passa dal caso che qui è trattato al problema di come Paolo affronta il tema della schiavitù. Indubbiamente è proprio un tema molto complesso e io non so dire granché, mi dovrebbe conoscere molto meglio, però il minimo che bisogna dire è che indubbiamente il passaggio dalla schiavitù ad essere uomo libero era una meta fondamentale, agognata dagli schiavi, i quali dal punto di vista del diritto e anche molto concreto sono delle cose, sono delle proprietà come le cose. Questo ha già anche Aristotele, dice così, cioè la società antica, ecco, in generale poteva essere un sentimento al basta, un giudizio molto diffuso questo. Gli schiavi sono delle cose animate, sono, insomma, non sono degli uomini veri e propri, liberi. Però il problema della la situazione poi cambiavano di luogo in luogo, di tempo in tempo, ci sono schiavi e schiavi, ci sono gli schiavi per prigionieri di guerra, e ci sono gli schiavi, per esempio, criminali condannati ai lavori forzati a diventare schiavi, gli schiavi che lavorano nell'agricoltura o nella manifatturiera, nell'ambito manifatturiero. Questi sono schiavi, è una schiavitù molto più pesante, è molto difficile per questi arrivare a ottenere, ecco, la libertà. Gli schiavi domestici invece, una figura, questo sembra uno schiavo domestico, è in una situazione diversa, potevano avere funzioni anche molto importanti nella direzione della casa. E poi c'è da aggiungere, ecco, poi finisce, non saprei dire di più, ma quel che ho letto, ma c'è da aggiungere che non sempre la liberazione, almeno per gli schiavi domestici, era un vantaggio. Perché se tu sei anche liberato, non sei più, ma non hai niente in tasca, perché la liberazione non significa, ecco, che uno è una società che non è molto diversa dalla nostra, per certi, si basa solo sul censo. Quindi se uno non ha di che i soldi, molti però rimanevano anche liberati, rimanevano dei clienti, come c'era questa figura, insomma, del padrone, dell'ex padrone. Quindi qui anche giudicare che Paolo non affronta il problema è sempre delicato, bisogna essere prudenti, io direi. Ecco, però è vero che non gli chiede direttamente di liberarlo, e anche il rinvio dello mando non sembra dettato dalla paura o dal timore, poteva esserci, ma dal timore di essere contro il diritto romano. C'erano queste leggi, indubbiamente, per i fuggitivi. Anche chi ospita un fuggitivo rischia di dover pagare una multa se viene poi scoperto, eccetera. Però qui Paolo dice, per esempio, andando al versetto 12-13, ecco, avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere. Insomma, non sembra che il problema sia quello, sembra che non è neanche affrontato il fatto che lo debba liberare. Ecco, ma comunque... ecco, per finire, il modo con cui Paolo si rivolge al versetto 8, come notava già anche Andrea, ecco, nel suo intervento, è certamente molto significativo. Ma non è solo furbizia o tatto, perché Paolo nelle lettere comanda anche. Cioè, Paolo nelle lettere a volte comanda. A volte ricorda il comando del Signore, a volte ricorda il suo comando. Io dispongo così in tutte le chiese, in tutte le assemblee. Cioè, non è che Paolo è consapevole, lo dice anche qui, tra l'altro, che io potrei comandarti, ma non voglio. Questo è estremamente significativo, anche questo. Il fatto che ricordi la sua autorità dà ancora più peso al fatto che non comanda, e che per questo una cosa che deve essere fatta, sembra così qui, ecco, deve essere fatta di, deve essere un frutto della generosità, dell'amore, della generosità di Filemone. Ecco, e non voglio fare nulla senza che questo non venga dalla tua... Ecco. Però glielo suggerisce, glielo chiede praticamente. Ecco. Poi vedremo nel seguito. Ecco. Per tutte le chiese del Signore Gesù che possono trarre grande luce da queste parole dell'Apostolo, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Chiediamo perché da questo Natale sia rigenerata e riprenda vigore la fede dei cristiani. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché sia una fede operante, perché davvero nelle comunità cristiane si compia il bene e questo sia anche conosciuto a gloria di Dio Padre. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la trasmissione della fede nelle famiglie, nelle comunità ecclesiali, e anche per questo per doni nuovi di paternità spirituale. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E sempre per tutti i più poveri, più miserabili, per i più vulnerabili. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Davanti alla ripresa della pandemia anche nel nostro paese, preghiamo per una solidarietà rinnovata e per la saggezza di chi deve prendere decisioni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Affidiamo all'intercessione, anche alla preghiera di Don Giuseppe Dall'Alto, le tre sorelle che oggi compiono gli anni, la nostra Cristina Bastia, Antonia e Elisabetta, e con loro, che coprono tutte le nostre comunità, preghiamo per tutti noi in ogni luogo in cui siamo stati messi, in cui viviamo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo alla luce di questo brano dell'Alexio, preghiamo per quelli che sono i legami, i rapporti attraverso legami malati, in carenza di amore, di fraternità. Preghiamo per questo, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi è anche l'anniversario della morte di Luciano Forte, il papà di Simone. Preghiamo Luciano Forte, il papà di Simone, per lui, per Simone e la Chiara, per la Graziella, la sposa ormai anziana, che ha fatto veramente tanto bene, un'immagine di quelle donne che avevano una chiesa che si radunava nella loro casa. E poi vorrei pregare per, anche ricordando Atos, che ha avuto il suo malore l'anno scorso, un anno fa come oggi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo tutte le altre intenzioni di quelli che ci seguono, anche di lontano sempre. Preghiamo anche per gli operai che lavorano qui in questi giorni, per la comunità di Monte Tauro, per il nostro incontro, la nostra collaborazione. Preghiamo. Raccomandiamo a Dio tutti gli schiavi, tutte le forme di schiavitù nel mondo oggi. Preghiamo per i morenti, per i morti di queste ore. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.